Il Brasile sull'orlo dell'abisso di Angelo Borsi. 18 settembre 2018. Babel, un festival dedicato alla traduzione e alla letteratura che si svolge a Bellinzona, capitale del Canton Ticino. Babel, nella sua 13ª edizione, 14-16 settembre, dedicata al Brasile, non ha potuto evitare di trattare il versante politico e sociale. Negli stessi giorni il premio Nobel per la pace, l'argentino Adolfo Pérez Esquivel, presidente della Lega Internazionale per i diritti umani e la liberazione dei popoli, rendeva noto una sua lettera aperta in cui chiedeva al mondo di difendere Lula, già presidente della Repubblica Federale del Brasile, ora in carcere. Difendere Lula significa difendere non solo il suo diritto alla libertà e alla partecipazione alla imminente elezione presidenziale, ma anche il diritto del popolo brasiliano all'esercizio della scelta. Come noto, in tutti i sondaggi preelettorali Lula era dato come sicuro vincitore, e lo scopo di quello che la quasi totalità dei giuristi di ogni nazione ha chiamato golpe bianco appare in tutta la sua nuda e dura evidenza: impedire a Lula di ritornare al potere. Il golpe era iniziato nel 2014, con una campagna contro la corruzione, male endemico in Brasile, dal quale sono immuni ben pochi soggetti individuali o collettivi, guidata da un giudice, tale Sergio Moro, il quale diceva di ispirarsi alla campagna di Mani Pulite in Italia. Moro, uomo di destra, sostenitore delle politiche neoliberiste, non faceva mistero delle proprie intenzioni, in accordo con l'ex candidato alla presidenza, Aécio Neves, sconfitto da Dilma Rousseff, la delfina di Lula, che diventava così il primo bersaglio. Settori della magistratura e delle istituzioni militari, con l'evidente sostegno dell'amministrazione USA, diretto o indiretto, specie attraverso i governi della vicina Colombia, ma anche un diffuso consenso popolare alimentato da una campagna di stampa fomentata da testate di grandi gruppi finanziari, hanno prima scalzato Dilma dal suo legittimo potere e poi hanno mirato al bersaglio grosso, Luiz Inácio Lula da Silva, il primo presidente operaio dell'immenso Brasile. Contro di lui si è montato un autentico processo farsa, nel quale non è stato chiarito né il corpo del reato né sono state portate le prove. Si allude a fatti vaghi e indeterminati, con particolare riferimento a un appartamento che sarebbe stato donato all'ex presidente dalla Petrobras, il gigante petrolifero. Il diffuso rifiuto della corruzione, indirizzato in modo cazioso contro Dilma e Lula, hanno finito per vincere. E questo nonostante Nunes e soprattutto il nuovo presidente giunto al potere senza elezioni, Temer, siano coinvolti pesantemente in scandali appunto di natura corruttiva. Davvero un esempio ineffabile di come si siano rovesciati i principi della giustizia. Un leader politico viene imprigionato e un altro viene fatto decadere, senza che abbiano commesso alcun crimine, e senza neppure la preoccupazione da parte degli accusatori di salvaguardare le apparenze della giustizia, anche se formalmente vengono richiamati principi di legalità. Un puzzle politico-giudiziario in cui la parte legata alla legge è tutta apparenza e falsità. In altre parole, Lula, e in misura minore la Rousseff, era ed è un obiettivo politico. Come scrive Pérez Esquivel, sintetizzando, Lula è in prigione per aver lottato contro povertà e fame, per aver sottratto dalla miseria 36 milioni di brasiliani e brasiliane, per aver restituito loro la dignità come persone, insieme alla capacità di educarsi, di avere casa e lavoro. Al di là degli errori sicuramente commessi, delle incertezze politiche, Lula rimane il liberatore del Brasile del nostro tempo, una sorta di Spartaco che ha lottato contro i poteri interni ed esterni, che in nome delle due parole iscritte nella bandiera del Brasile, ordem e progresso, hanno per decenni massacrato in ogni senso i popoli indigeni e hanno schiacciato quella oltre metà della popolazione brasiliana di origine africana e in generale tutta l'enorme massa di deprivilegiati a cui, appunto, come scrive Pérez, Lula ha cercato di restituire dignità. Questa la sua colpa irredimibile in una società dove lo squilibrio economico tra ricchezza estrema e povertà assoluta è immenso e, a partire dalla crisi finanziaria internazionale del 2008, crescente, ma un paese in cui esiste anche uno squilibrio di carattere etnico, In fondo alla scala sociale la popolazione india, per la quale in verità sia Lula sia Dilma poco hanno fatto e che anzi spesso hanno gravemente trascurato, poi quella maggioranza afro-brasiliana che in parte appunto grazie ai governi progressisti ha compiuto grandi passi avanti, ma che ancora è la componente quasi unica delle prigioni brasiliane, segno di persistente emarginazione e miseria. Lo sforzo di Lula andava nella direzione opposta, e la logica spietata dell'ultraliberismo e del finanzcapitalismo non poteva consentirlo oltre. Vale la pena di richiamare le principali riforme di Lula presidente tra il 2003 e il 2011, istruzione scolastica e assistenza sanitaria gratuite, sussidi a milioni di famiglie che versavano nella povertà assoluta, aumenti del salario minimo e infine una politica, anche se non di rado a scapito degli indigeni, nelle foreste amazzoniche o nel Mato Grosso, mirata a fare delle immense ricchezze del paese un uso per fini sociali, producendo per tutti. La vicenda politica occorsa negli ultimi 4 anni in Brasile ci parla però anche del fallimento totale della democrazia rappresentativa, anzi si può vedere in essa uno dei colpi mortali inferti al sistema stesso della rappresentanza, e in generale una formidabile accelerazione non già verso la post-democrazia, che della democrazia conserva la mera forma, ma piuttosto da essa verso il superamento persino formale della democrazia. Una nuova dittatura, in sintesi, si è impadronita del Brasile. Una dittatura all'insegna della repressione, certo, ma anche del disprezzo verso quella sottoumanità di poveri, di meticci, di afro-indi, di afro-brasiliani ricchi solo di musica. Una sottoumanità a cui il candidato alle presidenziali Jair Bolsonaro ha dichiarato guerra, aggiungendo altre categorie che vorrebbe semplicemente eliminare dalle donne che protestano contro la piaga dello stupro agli omosessuali, e via seguitando in un crescendo farsesco che assume tratti inquietanti se si pensi che costui rischia di vincere le elezioni, specie dopo l'attentato, assai dubbio a dire il vero, di cui è rimasto vittima qualche giorno fa. Ma il nuovo Brasile di Temer, e forse, ai noi, di Bolsonaro, è un paese che disprezza la cultura, un paese che ritiene che le donne siano materiale d'uso per i maschi, un paese che intende ristabilire rigide gerarchie sociali respingendo quanto più possibile i subalterni, quale che sia la loro origine etnica, dalle stanze del potere, facendo svanire la speranza del riscatto. Alba Bel di Bellinzona, la performer, giornalista, scrittrice Adelaide Ivanova, ma si può leggere anche una intervista concessa a Claudia Fanti sul Manifesto il 14 settembre, ha tracciato un quadro spaventoso, uno stupro ogni 11 minuti, solo calcolando quelli denunciati, il che lascia credere che siano molti di più, lei calcola uno al minuto, di cui comunque il 99% rimane impunito, e aggiungiamo i 13 femminicidi al dì. Non dimentichiamo le uccisioni di personaggi simbolo, come i militanti dei movimenti indigeni, quelli che si battono per salvaguardare con le terre dei loro abitanti anche l'ambiente, a cominciare dal movimento Sem Terra. E non dimentichiamo quella meravigliosa creatura che risponde al nome di Marielle Franco, sociologa socialista, coraggiosa combattente per i diritti delle donne, e in generale i diritti degli ultimi, giustiziata il 14 marzo scorso in un attentato che è parso nulla più che un'esecuzione, naturalmente rimasta senza colpevole finora. Marielle era reduce da una riunione in cui aveva affrontato il tema della violenza nelle strade delle grandi città, in particolare proprio di Rio, dove era consigliere comunale. I dati sono di nuovo terribili, 153 morti per omicidio al giorno, il 25% per armi da fuoco, cifre superiori di circa 30 volte a quelle europee. Infine, nella deriva di questo paese, immerso in una crisi sociale, istituzionale e morale, forse la maggiore degli ultimi decenni, anche peggiore degli anni della dittatura 1964-1984, non si può non menzionare la notte tra il 2 e il 3 settembre, quando è andato a fuoco, ormai si ha quasi la certezza dell'incendio doloso, uno dei più importanti musei del mondo, il più antico del Brasile, il Museo Nazionale a Rio de Janeiro. E tanto per far capire la situazione, si può ricordare che a fine 2015 ancora un incendio aveva colpito un altro, piccolo, ma straordinario museo a San Paolo, quello della lingua portoghese. Il neoliberismo trionfante destina risorse immense alle banche, investe in armamenti per l'esercito e le sue polizie, ma ritiene che la cultura sia un inutile orpello. In Brasile regnano i corrotti andati al potere con un colpo di Stato, con l'amichevole sostegno degli USA e il silenzio ignavo della comunità internazionale, a cominciare dall'Unione Europea. Quello che importa ai nuovi padroni del Brasile è tenere in soggezione il popolo, quel popolo che acclama Lula presidente, mentre ancora illegalmente l'ex operaio giace in un carcere e gli viene negato il diritto di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, che egli stravincerebbe. Solo pochi mesi fa si era denunciato su una parte della stampa la situazione del museo, costretto a sopravvivere con fondi miseri, avvertendo che la manutenzione era del tutto inadeguata e che la sicurezza della istituzione era a rischio. La direzione del museo chiedeva invano misure che i tagli selvaggi ai fondi impedivano. E ora Temer osa commentare: questo è un giorno tragico per il Brasile. La quasi totale distruzione del Museu Nacional do Brasil è un evento di gravità inaudita, non soltanto per il Brasile, ma per tutta l'umanità. Era il quinto museo al mondo per ricchezza di pezzi, il cui numero era calcolato in 20 milioni. Spesso pezzi unici di inestimabile valore archeologico, antropologico e storico, ma anche scientifico più in generale e artistico, vi erano conservate tutte le più rilevanti tracce delle culture indigene e afro-brasiliane, culture di cui evidentemente il Brasile moderno di Temer e dei suoi corifei non sa che fare. Basti ricordare che i pompieri che hanno lottato contro le fiamme invano non avevano trovato neppure il liquido antincendio nei pochi estintori funzionanti. Se il crollo del ponte Morandi il 14 agosto è stato il nostro 11 settembre, l'incendio del museo di Rio è l'11 settembre del Brasile, un paese ormai all'orlo della catastrofe. Malgrado il carcere, Lula può ancora vincere attraverso il candidato a cui ha dato il via, Fernando Haddad. Si tratterebbe di un'autentica vittoria della giustizia, una lezione impartita dal popolo a chi in suo nome compie i più gravi crimini. Solo così questo paese mondo può sperare oggi di rialzarsi dall'abisso in cui sta precipitando.